Bene, torniamo, come vi dicevo poco fa in diretta, abbiamo diverse ospiti, compagne italiane, palestinesi e anche qualche compagno, devo dire, però davanti a me adesso ci sono solo compagne, donne con cui vogliamo riflettere, insomma aprire questi microfoni non solo sulla manifestazione, le manifestazioni oserei dire di ieri, come vi dicevo prima, ma anche per insomma raccontare che cosa sta avvenendo un po' in tutta Italia, le mobilitazioni che ci sono, quanto ancora bisogna fare per darvi degli aggiornamenti rispetto a quello che succede giù a Gaza. Sappiamo che è difficilissimo insomma far passare le notizie in questi giorni, ma anche per commentarle un po' insieme, no? La blackout, il vuoto, insomma il silenzio assordante che viene dai nostri mezzi di informazione. Quindi a voi la parola. In questo momento si sono finalmente fermate le campane, per questo insomma entriamo un po' in ritardo. Ricordiamo 49 17 50 è il nostro numero di telefono per chi volesse chiamarci e aprire insomma questa riflessione collettiva con noi su che altro bisogna fare, perché sicuramente non ci si ferma alla manifestazione di ieri. Non so chi vuole iniziare a parlare.
Sì, va bene, inizio io. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, intanto vabbè, inizio così dicendo, siccome in questi giorni, come sapete, ci sono state c'è stata la distruzione dei ripetitori dentro Gaza, che sono iniziati la scorsa notte con i bombardamenti a tappeto e su tutta la striscia, dove avevamo perso i contatti dal momento in cui sono iniziati i bombardamenti, avevamo perso i contatti con tutti gli amici, con tutti i cooperanti, con tutta la gente, con tutti quelli che conosciamo nella striscia di Gaza. Quindi nessuno più poteva rispondere, completamente isolati e bombardati, come abbiamo visto, che diciamo è stata la notte veramente più nera dal punto di vista così dell'attacco inumano che è stato fatto dentro la striscia. Avevamo perso i contatti con tutti e soltanto questa notte, questa mattina verso le 3 circa sono riusciti a ripristinare diciamo una linea speciale, perché i ripetitori delle compagnie telefoniche palestinesi rimangono bombardate e c'è stata una richiesta per attivare dei speciali satelliti e linee telefoniche che in questo momento pian piano sono stati diciamo così dati ai cittadini. In qualche modo i cittadini hanno accesso adesso di nuovo a internet, quindi diciamo che è stata una ricerca. Ieri praticamente soltanto ci si riusciva a collegare soltanto con alcuni locali che avevano una connessione tramite il satellite, quindi le linee del satellite che ci hanno cominciato a dare le prime notizie dopo tutta quella notte, che sono state la conta dei morti praticamente. I bombardamenti quella notte sono stati a tappeto dal nord al sud e purtroppo sono tantissimi feriti, ma ancora io personalmente non so i numeri
parla insomma di almeno della mezzaluna rossa, insomma sto leggendo pagine esteri, altri siti, purtroppo sono iniziate le campane. Vabbè, quindi dobbiamo sopportare un po' di caldo. Parla di 19.000 feriti, parla di più di 8.000 morti, però immagino che anche questi numeri insomma sono... Non sappiamo quanto siano reali.
Sì,
no?
Adesso sì, appunto, non i numeri poi sono sempre una cosa che purtroppo viene. In ogni caso ci sono stati bombardamenti, quindi le distruzioni, ecco, stamattina quando ognuno ha ripreso la linea e ha avuto la possibilità di comunicare, e ci hanno subito mostrato quali sono state le distruzioni che si sono che hanno verificato, quello che è caduto giù dentro la striscia, praticamente un bel po' di roba. Ci sono state le notizie, sono anche che ci sono stati dei combattimenti sul campo con i carri armati e l'esercito israeliano verso i combattenti di Hamas, però appunto anche queste non robe particolarmente dettagliate, in ogni caso si sono ritirati e continuano a rimanere, diciamo, lungo tutti i confini della striscia di Gaza, in una parte nord della striscia di Gaza, quindi per quanto riguarda tutta quella campagna di terra ancora non sono entrati. Non sono entrati dentro la città di Gaza, non stanno dentro Gaza, stanno dentro una parte del nord in ogni caso, questo per quanto riguarda l'esercito. Ora, in questo, ieri poi, oltretutto, mentre la gente cercava appunto di tirare fuori chi era rimasto sotto le macerie, di portarli in ospedale, perché appunto per tutta la notte non era stato possibile fare niente, e l'esercito ha comunque continuato, e questa era stata una notizia, insomma, anche questa allucinante, ha continuato a tirare gas dentro la striscia, quindi mentre, diciamo, c'erano tutte queste operazioni di salvataggio, di ripristino anche di alcune cose, l'esercito ha continuato a bombardare alcuni luoghi, ma soprattutto a tirare i gas su tutta la striscia. Purtroppo cioè, molte sono le persone, anche conoscenti, persone che stavano anche facendo un lavoro di ripristino delle strutture che ne so, municipali, dell'acqua, ma non lo sanno neanche loro che cosa possono ripristinare, però appunto anche loro, così come molti medici, purtroppo se ne sono andati, sono stati colpiti. Adesso un'ultima notizia che ci è arrivata, I think, Yasmin, there is a news that a bus of people that are moving to the south, they bomb a bus in this moment. But now, what's happening? You read a news from a bus that was...
Yes, a bus, they bomb at...
Quindi sì, ci stava dicendo, stavamo leggendo alcune notizie anche dai giornali, dalle TV arabe, insomma dal net arabo, un autobus che si stanno spostando sempre... Perché potete immaginare, sì, qualche giorno fa era stato dato l'ordine di andare giù, ma molta gente non è scesa dal nord al sud, e poi immaginate, si parla di oltre 1 milione di persone che si deve muovere per andare dove, perché poi tanto in ogni caso, come abbiamo visto, i bombardamenti si sono verificati su tutta la striscia. Ecco, quest'ultima notizia che ci stava dando Yasmin prima, leggendo appunto le notizie arabe, è stato bombardato un altro autobus che portava giù un po' di popolazione verso il sud. E che altro sulla situazione in generale? C'è la questione che appunto aiuti dentro non stanno arrivando, hanno aperto in questi giorni, non è stato aperto assolutamente niente, il modo ridicolo con il quale hanno mandato dentro aiuti cosiddetti umanitari è stata molto minima, oltretutto, insomma, alcuni ci hanno mandato dei tir pieni di lenzuoli bianchi per avvolgere i morti. Quelli sono gli aiuti che sono arrivati maggiormente.
Si parla, almeno su alcuni siti, insomma, anche di assalti ai magazzini per il cibo. Assalti, insomma, il termine assurdo è chiamato assalto, immagino che sia invece la possibilità, insomma, per i palestinesi rinchiusi, quelli, di prendere un po' di aiuti umanitari, mentre viene smentita drasticamente, insomma, dagli operatori dell'UNRWA, che Hamas ha requisito il carburante, no? Perché anche su questo, sui nostri mezzi di informazione, c'è questo gioco, no? Come se poi il cibo e gli aiuti che vengono dati possono essere usati da Hamas per altro, invece la realtà ci racconta di palestinesi allo stremo, sia nel sud che nel nord, e quel poco che arriva è ovvio che non è che preso d'assalto, insomma, credo che no, ci siano file e file per poter prendere il minimo.
Esatto, da quello che abbiamo saputo appunto fino a ieri, ripeto, fino a questa mattina alle 3, e a cominciare dalla scorsa notte venerdì sera non abbiamo avuto notizie di che cosa è successo, però di che cosa sì, sono successi solo bombardamenti, però fino al pomeriggio del venerdì c'erano le file della gente che ci dicevano, anzi ci hanno fatto anche vedere che andavano a prendere la distribuzione di alcune cose che erano lì dentro. Non credo che ci siano stati assalti, in ogni caso che il cibo comincia a scarseggiare maggiormente, cioè in maniera molto pesante, ormai dopo più di 2 settimane del 20 giorni, anzi sono
a 23
23 giorni, ecco. E chiaramente, insomma, tutte le scorte che potevano essere lì presenti dentro la striscia, tra quello che è stato bombardato e quello che chiaramente è stato usato in questo mese di guerra, chiaramente, insomma, le scorte non ci sono più, il cibo l'hanno detto, non c'è più. E ripeto, non pare che arrivano tutti questi aiuti che possono servire, ma così come aveva già denunciato l'organizzazione, sia le Nazioni Unite, le organizzazioni delle emergenze umanitarie, le agenzie delle emergenze umanitarie avevano già denunciato il fatto che gli aiuti mandati dentro sono talmente minimi che non bastano nemmeno per la prima fila che incontri nel sud della striscia di Gaza per rifocillare le poche persone, le prime che incontri, ecco.
Sì, no, infatti poi il problema è che ripetiamo costantemente questa cosa, perché veramente quello che ci viene raccontato dai nostri mezzi di informazione, la narrazione va veramente, come dire, decostruita, no? Cioè, pensate bene, insomma, in questa situazione così tragica, nonostante le immagini spesso non commentate che vediamo, ci viene raccontata tutta un'altra storia, o comunque quella parolina in cui, mentre si tenta di umanizzare una parte, quando si parla, appunto, a parte si parla di Gaza e nessuno ci racconta neanche che cosa sta avvenendo in Cisgiordania, no? Anche i tentativi di protesta, di mobilitazione, ma anche rispetto alle nostre mobilitazioni, qui nostre dico nel mondo occidentale, certo, insomma, su alcuni giornali si parla di 300.000 a Londra, delle qualche migliaia qui a Roma e in Italia, ma ancora tutto molto sottotono, no? Se vengono dati 2 minuti a questo racconto, la maggior parte del racconto è la narrazione, che cosa sta avvenendo, e di quello che sta avvenendo in Israele, nonostante un pochino riesce fuori, non si vedono neanche lì le proteste che appunto i familiari stanno facendo, come sta succedendo a New York e da altre parti, però insomma se ne parla veramente pochissimo.
Sì, soprattutto di tutta una serie di proteste, vabbè, in tutto il mondo, che comunque sono iniziate, direi anche già dall'inizio, no? Però quelle sono le proteste che fa da parte della popolazione tutta mondiale, l'abbiamo visto, ecco, abbastanza forte, e sono le centinaia di ebrei contro l'occupazione che a New York hanno occupato anche il Campidoglio, e dove poi sono stati anche arrestati adesso,
certo.
L'altro
ieri per noi, visto il fuso orario, alla stazione di New York, anche lì 200 arresti,
certo,
se non erro,
sì.
No?
Vabbè, tutta una serie comunque di informazioni che potrebbero quantomeno dare un segnale, diciamo, alla comunità internazionale, che continua ad essere completamente al di fuori, nonostante gli appelli anche di Guterres, che a questo punto sicuramente sarà buttato fuori dalle Nazioni Unite per aver detto come la situazione è diventata la catastrofe che è, appunto, quelle notizie che invece potrebbero dare una forza, una svegliata, appunto, ai governi, che non stanno prendendo assolutamente posizione, perché o votano contro o si astengono contro il cessate il fuoco, che è il minimo che può essere richiesto in una situazione, in una catastrofe del genere. Sì, appunto, così si può leggere come una questione, non ci interessa niente di come sta andando quella questione, diamo soltanto forza questo è quello che ci dicono poi di fatto i nostri media, i media in generale, diamo forza soltanto alla sicurezza dello Stato di Israele. Quando io, quando, che ne so, guardando quello che gli è potuto uscire dalla bocca all'ambasciatore, all'ex ambasciatore di Israele in Italia, che ha incitato all'uccisione di chiunque provi a minacciare un ebreo alla distruzione totale della striscia di Gaza, ammazzando tutti gli animali, ecco, soltanto vedendo quel tipo di intervista che ha rilasciato pubblicamente a una delle reti Mediaset, non so dove, ecco, solo per vedendo quella, insomma, ti fa un po' capire qual è il senso di disumanità che ormai ha preso tutta questa questione. Ormai inutile dire, e il diritto internazionale, chi ha il diritto di fare? I palestinesi non hanno il diritto neanche di essere, di sopravvivere, di essere riconosciuti quali esseri umani. Quindi si può immaginare che livello di barbarie fino ad ora siamo arrivati e in che modo questo può essere poi in qualche modo fermato. Per questo i palestinesi, ormai coscienti là dentro, per quanto possono riuscire a mantenere la coscienza, chiedono sicuramente il cessate il fuoco, lo chiedono tutti, però nello stesso tempo dicono anche ormai ci avete abbandonato, moriremo qui dentro fino all'ultimo di noi.
Infatti volevo leggervi una testimonianza, diciamo un grido disperato che viene da Gaza, che sta circolando in questi giorni, di qualche giorno fa, ma insomma dà chiaramente il senso, il sentimento che c'è dentro chi sta costantemente ormai da 23 giorni sotto le bombe. La testimonianza di questa donna che si chiama Gada dice: aspettiamo la morte, sappiamo che è reale e non la temiamo. Il problema non è la morte, abbiamo superato questa fase del pensiero, ora pensiamo al modo in cui moriremo. Moriremo a pezzi o interi? Sentiremo male e soffriremo sotto le macerie o moriremo all'improvviso? Moriremo insieme, oppure uno dei nostri figli rimarrà dietro di noi soffrendo per la nostra perdita? Questo è il disperato grido di Gada, che ha scelto di essere custode non solo dei suoi due figli piccoli, ma anche dei bambini che hanno disturbi da stress post-traumatico. Attraverso il suo lavoro di educatrice e focusing trailer presso il centro palestinese post-trauma di Gaza City, è riuscita a arrivare questo audio fino a Maria dell'associazione Asso Pace Palestina, e che appunto l'ha girato, l'ha tradotto, insomma ha tradotto, sì, queste parole, l'ha messo sul sito appunto di Asso Pace, se uno lo vuole trovare. Diciamo, non so se volete aggiungere
una cosa che è uscita, che
sì, come dicevi bene prima, sono diversi giorni che non siamo riusciti a sentire dei nostri amici e compagni di Gaza. Mary prima diceva che alle 4 di questa mattina si è riuscito finalmente ad attivare qualche telefono, quindi tutte le persone a cui abbiamo scritto, quantomeno chi ci ha risposto, ci ha mandato dei messaggi chiedendoci anche di trovare il modo di diffonderli il più possibile. Noi in questi giorni è quello che abbiamo fatto principalmente, cioè dare voce a queste persone che in alternativa non ce l'avrebbero. Quindi leggerò adesso il messaggio di Ali, che è un ragazzo di 30 anni, è un padre di famiglia, lo conosciamo da diversi anni perché come Gaza Freestyle lui è stato molto attivo negli scambi culturali che abbiamo fatto appunto a Gaza, grazie al centro di scambio italiano Vittorio Arrigoni, per cui pittore è molto rinomato a Gaza e anche a livello internazionale, le sue opere siamo riusciti a portarle anche qui in Italia, stanno facendo i giri degli spazi sociali, e questo è il messaggio che ci ha girato. Nel nostro isolamento dal mondo siamo stati sottoposti a bombardamenti molto violenti. Non avevo mai visto in vita mia un'abbondanza di bombe del genere. L'abbondanza di proiettili è avvenuta nelle prime ore della notte fino al mattino, con le comunicazioni e internet interrotte. Eravamo isolati dal mondo e dalle nostre famiglie. Molte vittime sono cadute in quell'attacco. Le notti in cui abbiamo perso molti amici a causa dell'intensità e dell'abbondanza delle bombe sono state notti davvero terrificanti. Ieri mattina sono andato in ospedale per controllare come stava uno dei miei amici, che è l'unico sopravvissuto della sua famiglia di 60 persone e che ora vive in una zona vicino a me. Le scene da dentro l'ospedale erano davvero, davvero terrificanti. Non ho potuto trattenere le lacrime alla vista dei feriti. Ho visto un bambino di non più di 10 anni esalare l'ultimo respiro mentre giaceva sul pavimento. Potete immaginare che non c'erano abbastanza letti su cui far sdraiare bambini. Era sdraiato sulle spiastrelle dell'ospedale e altri 2 bambini. Ha ansimato e tutte le sue membra hanno tremato, poi la sua anima si è spenta verso il cielo. È una scena che non potrò dimenticare per il resto della mia vita. Sono andato nel luogo in cui si trovavano i morti. È stato davvero terribile perché non potevo entrare a causa della densità e del gran numero di cadaveri presenti sul posto dopo una delle notti più sanguinose che abbiamo passato. Stavano mettendo insieme i corpi in un unico involucro perché erano piccole parti del corpo e corpi smembrati. È stato estremamente terribile. Basta con questi massacri, veniamo annientati da bombe proibite a livello internazionale. Le bombe sciolgono i corpi. Fermate questo olocausto sionista nazista. Qui hanno commesso molti massacri di guerra che non sono stati osservati a causa dell'isolamento dal mondo. Fermateli prima che veniamo uccisi tutti.
Bene, e questo sono appunto quello che ci arriva da giù. Tenete presente, insomma, giusto oggi non abbiamo fatto una rassegna stampa, no? Ma se do un'occhiata ai giornali, insomma, che ho qui con me, veramente dà il senso del vuoto che c'è intorno, della mistificazione anche sui nostri mezzi di informazione. Per esempio il Messaggero, che è un giornale romano, della manifestazione di ieri parla soltanto rispetto all'episodio della FAO. In prima pagina, nella pagina centrale, parla dello scambio di ostaggi in cambio di detenuti. E proprio in merito a questo sappiamo, insomma, che Israele sta arrestando tantissime persone in Cisgiordania proprio per usarli anche come moneta, merce di scambio, nel caso che si arrivasse a questo.
Aggiungo rispetto a questo, a parte gli attacchi sulla Cisgiordania appunto di ieri, l'altro ieri, che comunque pare che stiano in alcuni punti anche entrando con carri armati e insomma con azioni molto molto forti anche in alcuni villaggi e città della Cisgiordania, i campi eccetera. Ci sono altri arresti che sono in corso, tutti i lavoratori della striscia di Gaza che al momento dell'attacco si trovavano fuori perché stavano lavorando appunto in Israele, no? Era quella quota che Israele aveva concesso alla gente di Gaza, sì, ai palestinesi di Gaza, per uscire a lavorare. Dopo la guerra del 21 aveva il consenso anche del Qatar, insomma, gli avevano promesso questa possibilità per 17.000 lavoratori di lavorare fuori dalla striscia di Gaza, quindi per guadagnare qualcosa. Ecco, tutti questi che in quel momento si trovavano di fuori adesso sono dall'altra parte, quindi stanno lì, non sono potuti rientrare dentro Gaza. E non solo, li hanno arrestati, li stanno arrestando, non sappiamo al momento che fine abbiano fatto, perché li hanno praticamente completamente isolati. Di certo non li stanno facendo andare a lavorare nei luoghi dove era previsto il loro lavoro, ma li stanno appunto, li hanno messi in isolamento da qualche parte, che per il momento adesso non ho notizie aggiornate, però questo è quello che sta succedendo per questi, che sono diventati alla fine anche loro stessi prigionieri e ostaggi. L'altra cosa degli ostaggi, che direi abbastanza dimenticati, perché come avete visto la narrativa del giorno prima del grande attacco era: entriamo dentro per liberare gli ostaggi, dopo anche tutte le continue manifestazioni dall'altra parte dei familiari degli ostaggi israeliani. Di fatto di fatto hanno fatto la battaglia. Ora questa battaglia evidentemente non gli è andata bene, perché se poi hanno, nella battaglia di terra, hanno usato 100 aerei e cannonate e navi che sparavano contro la popolazione, evidentemente questa battaglia per andare a liberare gli ostaggi non è servita. Purtroppo in quel momento c'era, prima dell'attacco c'era, e così erano arrivate le voci, c'era gli accordi, stavano cercando di accordarsi per il rilascio, ma dopo l'attacco brutale dell'altra notte Hamas ha rotto i colloqui per questi ostaggi. Quindi in questo momento, così come stanno dicendo anche i familiari che hanno ripreso i familiari degli israeliani ostaggi che hanno ripreso le manifestazioni anche in Israele,
sì, Tel Aviv, anche ieri.
Continuano ad accusare Netanyahu di aver dimenticato tutto quanto.
Sì, poi parlavi appunto di prigionieri palestinesi, e diciamo è la notizia anche questa di qualche giorno fa, però è il secondo palestinese che muore nell'arco, insomma, di una settimana, poco più, nelle prigioni israeliane. Probabilmente, perché poi il primo c'era una cinquantina d'anni, questo 25 anni, dentro la prigione di Ofer, sarà dovuto, insomma, ai pestaggi, agli abusi commessi durante, insomma, a due giorni dalla sua incarcerazione. Quindi anche questo per fare capire un po' il senso, come oggi anche usciva un articolo sugli abusi commessi dentro a Gerusalemme, dentro appunto la caserma, dopo subito gli arresti, e parliamo di, insomma, di centinaia di arresti nell'ultimo periodo. Sì. Un'altra cosa, che un'altra notizia che avevo letto in questi giorni, non so se proprio ieri o l'altro ieri, era l'uso di droni che lanciavano lacrimogeni, no? Sulle piazze di Hebron. C'erano alcune immagini che giravano sui social, e questo ci fa capire, sperimentare, perché di droni usati a Gaza per sparare e quant'altro, cioè l'abbiamo già visto in questi giorni, no? Però ci fa capire anche l'evoluzione quando parliamo di che cosa sta sperimentando, no? Anche questi nuovi tipi di armi sulla pelle dei palestinesi, Israele, quanto si è portato avanti, tra virgolette, il lavoro, a fronte di invece un leitmotiv veramente indecente dei nostri quotidiani, in cui non c'è un giornale che non apre da Repubblica che parla ostaggi, il prezzo di Hamas, no? Come se, insomma, oppure ostaggi in cambio di detenuti, come vi dicevo, il Messaggero, oppure il Corriere della Sera, che dice: ora la battaglia è dentro Gaza, allora più difficile viaggio in Israele nella sua ora più difficile, così scrive Maurizio Molinari su Repubblica. Come dire, tutta l'attenzione è data su, appunto, le difficoltà e quello che sta avvenendo in Israele, il sentimento, eccetera, quindi negando completamente quest'altra parte, insomma, quindi non riconoscendo, anche se fosse, no? Quando uno parla, parte non è la guerra da massa, secondo me, e metà del mondo glielo sta dicendo a questo a questo Occidente, però, insomma, anche questa riflessione è da fare, no? Mentre si alzano voci dall'America Latina, addirittura si è alzata la voce anche di Erdogan, no? Che in questo momento si sta schierando un po' come a difensore dei palestinesi, poi nel frattempo bombarda, ammazza i curdi, va bene,
al
proprio interno, però dentro questa grossa contraddizione c'è veramente una polarizzazione, quello che ci viene raccontato qua da noi non è lo stesso sentimento che pure viaggia, cioè, in buona parte del resto del mondo.
Sì.
Non so, da questo, non so se qualcuno di voi lo vuole commentare anche rispetto a, insomma, a quello che riuscite a raccogliere, a sentire.
Mettiamo un breve stacco musicale.
Va bene.
يلا هيلا يلا يلا تنشرف خلوا أفن
Bene, noi torniamo in diretta, insomma, per ricordiamo il nostro numero di telefono, quel 49 17 50, per chi volesse commentare, interloquire con noi, ma anche come raccontare che cosa sta facendo, che cosa vorrebbe fare, come sta sostenendo o come pensa di poter sostenere la lotta giù in Palestina.
E riguardo a quello che stavi dicendo prima dei giornali, di come se ne stanno uscendo i giornali in questi giorni, ma in particolare anche oggi, diciamo che è il giorno, insomma, dopo il grosso attacco e massacro, chi leggendo, insomma, dando uno sguardo velocissimo, chi parla di sono pochissime le testate che aprono proprio sul massacro ultimo della striscia. La maggior parte ancora affondano le mani su il terrorismo di Hamas, fermandosi sulla narrativa dell'inizio di questa faccenda, non della continuazione e di quello che sta succedendo, e quindi tutto il genocidio in corso che nessuno riesce a fermare. Adesso abbiamo dato un attimo uno sguardo molto veloce, non leggendo i contenuti, però soltanto i titoli che indicano appunto soltanto diciamo una narrativa da una parte, piuttosto che essere un po' bilanciati. Comunque adesso diamo.
E diciamo che uno dei commenti da fare, insomma, che anche su questo è l'astensione anche italiana rispetto alla risoluzione, non perché in questo momento, lo dicevi te Gutierrez, non, l'ONU non ha mai contato granché dentro, insomma, perché insomma le risoluzioni dell'ONU contro l'occupazione israeliana ce ne sono tantissime dal lontano 1948. Israele non l'ha mai rispettata, non gli è mai fregato niente, ma nonostante questo, dentro una risoluzione di quel tipo l'Italia è riuscita ad astenersi ancora una volta, e pensa di fare la cosa giusta astenendosi, no? Quindi rafforzando, se volete, anche la legittimità, insomma, ridando legittimità ad Israele di poter fare quello che vuole.
Sì. Però leggevo una roba che manderà aiuti militari via nave.
Sì, sì, l'ha detto.
Sono già
che c'è,
pronte,
c'è una nave,
a Cipro,
una porta,
le navi
lì vicino.
Militari,
sì,
che
sì.
Entrano, dove entrano non lo so, perché certo, non credo né nel porto di Gaza, e che non credo che Israele dia questa possibilità. E se non forse in
non
Egitto,
ce n'ho idea. Nel frattempo però la base UNIFIL al sud del Libano viene bombardata, e lì, lo ricordiamo, c'è quasi solo personale italiano, sì, però su questo tutto tace,
sì.
Non so se volevi, appunto, sì, dicevamo, dire qualcosa della parola
Yasmin, sì, vorrebbe, ci sono alcune cose che vorrebbe aggiungere, quindi facciamo a traduzione. Vai Yasmin.
مرحبا انا اسمي ياسمين مالي اسبوع نزلت على ميلانو بعدها باسبوع بدات الحرب على غزه
Ciao, mi chiamo Yasmina Jarba, sono di Gaza e sono arrivata a Milano una settimana prima dello scoppio della guerra a Gaza.
فكان هذا الاشي جنوني بالنسبة إلي لأني أنا عشت أربع حروب قبل هيك وهاي الحرب يعني إنه أنا مش موجودة فيها فهذا الاشي عمل لي قلق داخلي جواتي على أهلي وعلى شعبي.
È la prima volta che mi trovo fuori da Gaza durante una guerra, per me è strano, c'ho molta rabbia adesso per quello che sta succedendo alla mia famiglia ma anche a tutto il mio popolo.
في الأسبوع الأول كنت أتواصل مع أهلي لكن في الأسبوعين اللي بعدهم بالعافية دقيقة في اليوم كان يبعتوا لي يطلعوا على الشارع لحتى يلاقوا إشارة ويبعتوا لي مسج على إنه إحنا بخير بس.
Nella prima settimana riuscivano ad inviarmi messaggi ogni tanto in cui mi scrivevano solo noi stiamo bene, dopo che magari veniva subito, c'era un bombardamento nel suo campo, il Burj Camp, e per una settimana è andata avanti solo così con messaggi in cui le comunicavano stiamo bene e basta.
فهذا الشعور ولد عندي العجز يعني انه انا مش قادر اتواصل مع اهلي وبنفس الوقت مش قادر اعمل شيء ولا احس بشيء. فقدت كل اتصالي مع نفسي فكتير كان الوضع جنوني.
Il momento in cui mi sono trovata a non riuscire a sentirli spesso e a non riuscire a fare niente, a provare un senso di impotenza, è il momento in cui adesso mi sta facendo molto arrabbiare e molto soffrire.
خاصة مع وقوف الحكومات الأوروبية وأمريكا مع جانب إسرائيل إنهم ما هم شايفين شو بيعملوا الإسرائيليين في الفلسطينيين صار لهم أكثر من 23 يوم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة.
E ancora di più mi fa arrabbiare la reazione della comunità internazionale, in particolare Europa e America, che in questo momento è come se non stessero guardando, vedendo quello che sta succedendo alla popolazione di Gaza da 20 giorni, più di 20 giorni, ma stanno soltanto a guardare, diciamo, la parte di fatto dell'alleato israeliano.
العائلة والأصدقاء كل ما أتواصل معهم بيقولوا لي هاي الحرب بتختلف عن الحروب اللي أجت قبل هيك لأنه بيستخدموا فيها صواريخ بشكل جنوني وبدون ما يحزقوا أي بيت عطول يعني بقصفوا على البيت واللي فيه إنه بقصفوا البيت واللي فيه
Tutti i miei amici mi hanno detto che questa guerra è differente rispetto a quella delle guerre passate, che vengono utilizzate degli armamenti, delle bombe che non avevano mai visto prima e si spostano da una casa all'altra nel momento in cui appunto crolla la casa in cui si
trovano. في السيارات وهم طالعين على الجنوب واستهدافات كتير جوا المخيمات والمناطق الجنوبية للبيوت وللناس ومجازر كتير بتصير.
E lo sapete, la gente a cui è stato comunicato di andarsene dal nord per andare verso il sud nell'esatto momento in cui si sono messi in macchina o sui mezzi verso appunto sud, come gli era stato indicato per non subire bombardamenti, in realtà sono stati bombardati anche loro. La notizia di poco fa è anche di un pullman che è stato centrato nella zona del sud ancora, di gente in fuga che in questo momento si trova in campi in tende tirate su dall'Urwa.
خلال اليومين اللي فاتوا انقطع الاتصال تماما عن اهل غزة لهيك ما قدرنا نتواصل لاي معلومة او تفصيل صغيرة عن اهلنا وشو بيعانوا بالضبط هل هم احياء ام اموات ما بنعرف اي شيء.
24 ore fa è caduta tutta la linea all'interno di Gaza, non c'era possibilità né per me di capire che dove avevano colpito, se qualcuno stava bene, qualsiasi cosa che di solito si chiede in questo momento, ma neanche internamente a Gaza di comunicare.
بعد ما مصر اقترحت انها تنقل المحطات الارسال وتقربها على غزة حتى غزة يصير عندها انترنت حاولوا حتى في تويتر الضغط على إيلون ماسك انه يعطيهم ساتلايت انترنت لكن هو رفض فقط انه يعطيها بس للمؤسسات الاجنبيه المعنيه في المساعدات الانسانيه.
È stata richiesta massicciamente su Twitter di far girare un satellite che potesse dare internet a tutta la gente che era stata isolata della striscia di Gaza, come era anche successo tra l'altro i primissimi giorni della guerra in Ucraina. Ma Elon Musk
all'inizio ha detto di no, okay. E poi invece l'ha cominciato a dare alle organizzazioni umanitarie,
sì, così dicevano alcune notizie, sì, di giornali, ma non so quanto è reale.
Sì, sì, poi questo è reale, hanno ripristinato, come dicevamo prima, hanno ripristinato questa, questa connessione, tant'è che appunto da come vediamo adesso riusciamo a comunicare con non tutte le aree della striscia in ogni caso, perché ancora tanti non rispondono. Spero che sia solo per...
حاليا بعد ما اجى النت الساعة 3 الصبح لأهل غزة الاتصال ضعيف جدا، فقط للمسجات الاس ام اس البسيطة يعني او الانترنت العادي، ما في اتصال يعني واضح، فيديو او فيديو كول something like this. So
non ho problemi. Okay. Dalle 3 del mattino di questa notte è tornato un po' di internet a Gaza, come si diceva, ma è un internet appunto che permette soltanto di inviare dei messaggi che arrivano dopo minuti. Non è stato possibile né chiamare i miei parenti, gli amici, sapere, né videochiamare appunto per assicurarsi che stessero veramente bene, perché appunto si riescono a mandare soltanto messaggi.
خلال القصف اليومين اللي فاتوا اكتكبت الاحتلال الصهيوني مجازر حوالي 52 مجزرة في كل قطاع غزة. طبعا خلال هذه المجازر اللي ارتكبها ما في كونكشن ولا انترنت، لا بين وزارة الصحة ولا الصحافة ولا اشي. لحتى الآن بدأت الأشياء تظهر شوي شوي لما رجع النت حاليا.
Ancora adesso, dopo questo comunque vuoto di più di 24 ore nell'ultimo giorno e comunque anche i giorni prima in cui la connessione andava e veniva, ancora adesso comunque non si sa che cosa è successo in questi giorni, perché appunto l'internet è poco e non permette neanche di inviare bene video e fotografie al di fuori di Gaza.
حاليا انه انا ك جاي اقامه دراسه في ميلانو، حاولت اشارك في المظاهرات اللي بتصير في ميلانو، وجينا على روما لنشارك في المظاهره الموجوده في روما، لانه الضغط ممكن يكون هنا اقوى لانها مركز الحكومه.
Io appunto vivendo a Milano in questo momento ho partecipato alle manifestazioni che ci sono state, ce n'è stata una molto grossa a Milano e c'è stata quella di ieri a Roma molto partecipata, e abbiamo partecipato perché è importante continuare a fare pressione verso i governi, soprattutto anche da questa parte.
فكان من الأولى للميديا إنها تركز على الضحايا من الشعب الغزي، لأنه حوالي لحتى الآن 10,000 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء في غزة، ناس مدنيين مش مقاومين ولا شيء.
Nonostante quello che dicono i media mainstream, diciamo che a Gaza si stanno ammazzando animali o combattenti o miliziani o quello che si continua a raccontare, si sa, lo sappiamo che la maggior parte, non la maggior parte ma tantissime migliaia, si parla di 2000
popolazione civile, sono bambini, sono donne, sono anziani,
sono bambini, quindi non miliziani.
حاليا صرحت وزارة التربية والتعليم في غزة حوالي 2000 طالب استشهدوا خلال الحرب، وحوالي 200 مدرسة تضررت خلال القصف الصهيوني.
Sono state danneggiate tantissime strutture per bambini, appunto scuole e luoghi dove si sapeva che c'erano dei bambini e sicuramente non dei miliziani.
وزارة الصحة قالت إنه خلال الساعات الماضية حوالي 56 مجزرة، أغلبها من النازحين في الجنوب، من الناس اللي طلعوا من الشمال للجنوب، حوالي 52 مجزرة تم ارتكابها خلال الساعات الماضية.
I don't understand. Oh.
Okay, in English. There's 52 massacres the last 2 days, okay, when they don't have connection. Mm-hmm. So all of them are in the south, and they all escape from the north. 2000.
Ci sono decine di massacri anche di persone che scappano da nord verso sud.
Sì, oltre a esserci poi le persone che sono rimaste sotto le macerie, che ancora non si sa. Comunque sì, si stava riportando una notizia che stava leggendo adesso su le ultime persone che sono scappate, che stanno andando dal nord al sud, perché questo, mm-hmm, diciamo, questa immigrazione continua rispetto a quello che sta succedendo, appunto dei bombardamenti, quindi continuano ad andare giù, perché questo è quello che continuano a mandare sul territorio gli israeliani con messaggi e quant'altro, che è quello continuano a ripetere alla gente: andate via dal nord, andate verso il sud. Ma poi ieri addirittura, insomma, no, ieri, il giorno prima addirittura c'era la controtendenza, cioè il contromessaggio sempre degli israeliani, che diceva andate via anche dal sud. A un certo punto hanno cominciato a dire andate via dal sud, che chiaramente la gente si è trovata a dire vabbè, dove andiamo? E vabbè, poi infatti il buio.
لهيك بنطلب من الميديا في أوروبا وفي كل مكان إنها تنقل الصورة بالشكل الصحيح، لأنه ما لازم تسمع من طرف واحد، لازم تسمع من جميع الأطراف لتنقل الصورة الصح وشو بصير بالضبط في غزة من إبادة جماعية لكل فلسطيني.
Quello che si chiede, che chiede in sostanza ai media europei in generale, a tutti quelli che si occupano di fare informazione, è semplicemente di raccontare le cose come stanno, di non continuare a raccontare quello che sta succedendo soltanto da un unico lato, che sarebbe in questo caso quello di Israele, ma di raccontare effettivamente cosa sta succedendo nell'interezza di questa situazione.
بالنسبة اللي كتبته الصحف اليوم عن الشاب اللي نزع العلم الإسرائيلي من الاتحاد المظاهرة، هذا بدل على إنه بس بدنا نلفت الانتباه للقضية الفلسطينية أكثر ما نلفتها إنه إسرائيل هي قاعدة بتدافع عن نفسها. هي ما بتدافع عن نفسها، هي قاعدة بتبيد شعب.
Si è parlato tanto della bandiera che è stata messa giù durante la manifestazione di ieri, e la bandiera si trovava fuori dalla sede della FAO, ma quella è anche una protesta giusta, proprio perché tra tutte quelle bandiere mancava la bandiera della Palestina, che comunque
è quella che dovrebbe ricevere più aiuti.
Dovrebbe ricevere più aiuti per quanto riguarda quantomeno l'alimentazione e l'agricoltura, che viene costantemente danneggiata da Israele e dal suo sistema di occupazione, per cui lei diceva appunto non è stata un'azione giusta.
فكان الأولى إنها تذكر مثلاً ضحايا الأطفال النساء، إنه لازم نوقف الحرب، بكفي، مش إنه نركز على إشي يدافع عن إسرائيل بكل مكان.
Che venga raccontato appunto quello che sta succedendo alle donne, ai bambini, alle persone in generale, in particolare all'interno di Gaza, e non soltanto qualsiasi minimo particolare
stupido.
آخر شيء حابة أقول الإنسانية لا تتجزأ، ما منجزأ الإنسانية، الإنسانية بكل مكان، لكل شعب، لكل دولة، فما منقدر نجزئها إنه إحنا مع شعب وشعب لا.
L'ultima cosa che voglio dire è che le persone non devono essere appunto divise o comunque rese di serie A, di serie B, tutte le persone sono importanti, quindi appunto sono che importanti
e hanno il diritto di vivere.
فهيك انا من هنا المنبر المكان بحب ادعو للجميع انه يطلع على الحقائق ويشوف ايش الانسانيه هي بالضبط وشو اللي بيصير عن جد في غزه.
Quello che chiedo è di continuare a informarsi su canali indipendenti su quello che sta succedendo realmente a Gaza e su quello che sta succedendo alle persone in quel luogo.
وشكراً لكل إنسان في إيطاليا أو في أي مكان في العالم بدعم الإنسانية وبدعم القضية الفلسطينية من الناحية الإنسانية.
E grazie a tutte le persone che sono scese in piazza in Italia, ma anche in altri paesi e che hanno difeso appunto i diritti umani e i diritti delle persone.
Grazie. Grazie. Quello Grazie. Che volevo chiedergli è, non so se mi puoi tradurre, ad esempio, è vero, dobbiamo rompere questa narrazione, no? Come si dice ultimamente rispetto a quello che ci viene raccontato. Ma forse una riflessione mi veniva da fare è che ultimamente è vero, si parla di Gaza, Gaza è sotto attacco, ma c'è quasi il tentativo di separare Gaza dal resto della Cisgiordania. Si parla molto meno di palestinesi, ma si parla di Gaza come se fossero
vabbè, questo è un processo che hanno cominciato a fare già troppo tanto tempo
ma
fa.
Ma ultimamente questa
Vabbè, si fa parte faccia parte sempre del tutto il programma già predisposto per quanto riguarda tutta la Palestina, ma già 16 anni fa, quando dopo le elezioni hanno voluto lo spaccamento delle due parti, la divisione totale delle due parti. Io immagino nella mia mente che possa essere proprio la modalità della divisione, dividerli è sempre è stato
vabbè un vecchio detto romano, dividi et impera,
e quindi questa divisione ha portato chiaramente poi a una difficoltà grossa in tutta l'autorità palestinese dell'una e dell'altra parte, ma per tutto il popolo palestinese. Questo non è una novità. Adesso è chiaro che Gaza è Gaza, Gaza l'hanno fatto, Gaza, ma anche gli israeliani la dividono tanto bene. Adesso dobbiamo distruggere Gaza. Non accennano che già stanno distruggendo anche la West Bank, magari con quella politica dei piccoli passi, ma la stanno distruggendo.
Quindi
è chiaro che le divisioni sono strategicamente impostate.
No, quello che volevo infatti chiedere a Jasmine era proprio questo, no? Come si sentiva dentro questo, mentre c'è stato ultimamente il tentativo, no? Di riconoscere una mobilitazione comune tra chi stava in Israele, fuori, eccetera, adesso si amplifica questa voce, quindi lei come se la vive? Prova a vedere se una telefonata, intanto se...
Onda rossa?
بالنسبة لل إنه بيتم التعامل مع غزة كأنها دولة لحالها، لكن غزة هي جزء من فلسطين وبنفس الوقت مرتبطة في الضفة الغربية. Again, they deal Gaza. It's like a country alone, but it's not a country alone. It's with West Bank. Everything's
scusa un attimo, guarda, c'è una telefonata, magari prendiamo la telefonata e poi rispondiamo tutte insieme. Pronto? Mi senti?
Ciao, grazie. Sì, un po' basso, dovresti, come sai, avvicinarti più al microfono.
Perfetto, sì, dai.
Adesso va meglio. Allora, io volevo intanto partire, grazie di questa mattinata, insomma, chi ha seguito un po' le cose sui social, poi tanto demonizzati i social, che però purtroppo a qualcosa servono evidentemente, sono arrivate comunque notizie e immagini. Ma la manifestazione di ieri è stata non solo una manifestazione così numerosa che non si vedeva da quelle della Palestina di diversi anni fa, ma è stata in assoluto una delle manifestazioni più numerose da parecchi anni a questa parte, per qualsiasi motivo, e questo ci deve far intanto ragionare e riflettere. È stata una manifestazione bellissima, io in quei casi non so assolutamente dare il numero, però 10-50.000 è plausibile, forse di più.
Sì, anche di più direi.
Anche di più, però era perché era fitta e molto serrata, su strade molto larghe, insomma veramente enorme.
Guarda, io direi di più, perché scusa se ti interrompo, perché poi quando è arrivata a Piazza San Giovanni, in cui prima all'inizio avevo detto 50.000, ma poi la piazza era piena, se è valido che sono 100.000.
Sì, poi tanta gente era rimasta indietro su via Emanuele Filiberto, quindi insomma sì, poi io quando sono andata via già era passata insomma un po' di tempo, ho sentito qualche intervento, infatti su questo poi volevo tornare. La compagna palestinese che c'è sempre, Maia mi pare, ha fatto un discorso insomma molto toccante per certi versi, ma molto deciso. Lei ha rilevato e ha detto, però non è che io sto riassumendo il senso, che bisogna fare grazie, bellissima organizzazione eccetera, che bisogna farla quando radono al suolo Gaza, insomma, perché quello che succede in Palestina, e noi lo sappiamo bene, noi che ascoltiamo la radio, voi eccetera, che insomma, le cose sono talmente tante che uno nemmeno se le ricorda. E purtroppo un pochino bisogna invece ricordare che prima dell'estate, tu lo sai perché c'eri, ci sono stati due presidi, uno a Piazza Esquilino, un altro vicino a Piazza Venezia. Io non ricordo adesso esattamente il perché, scusatemi, ma evidentemente, come diceva Mary prima, c'erano stati anche dei problemi grossi, chiamiamoli così, in Cisgiordania, dove comunque continuamente c'è questa proprio caccia al palestinese, diciamo così, da parte anche dei coloni protetti appunto dall'esercito israeliano. Beh, a Piazza dell'Esquilino, guarda, eravamo veramente forse più, erano più palestinesi che italiani, tu c'eri Carla, per cui direi una cinquantina di persone. Piazza Venezia un po' di più, però sono parecchi di più, ma insomma non sufficienti secondo me a denunciare quello che stava accadendo. Io non mi sento, devo dirlo però sinceramente, questa responsabilità, perché per quanto riguarda la Palestina ho cercato sempre di esserci per quello che potevo. Però insomma pure su questo bisognerebbe ragionarci, perché io sono molto contenta della manifestazione di ieri, però non è che quello che sta succedendo adesso è enorme, quello che vuoi, però proprio come portata, come diciamo anche per il fatto dei bombardamenti che hanno fatto più morti di quelli che ci sono stati magari in 10 anni, no? Perché i bombardamenti come sappiamo ci sono stati. Quindi su questo insomma, un po' una riflessione insomma, la chiederei. Poi speriamo che questo sia comunque l'inizio di una stagione di attenzione più grande a quello che succede in Palestina, un impegno a fare sempre di più, a farsi sentire. Sul piano dell'informazione, questo credo che abbia creato imbarazzo, perché ascoltando ai media, diciamo, di potere, chiamiamoli così, perché con sfumature varie, dal titolo del Tempo che ha sfilato l'odio a quelli poi assurdi di Repubblica, oppure al fatto che per esempio il giornale radio di sabato ha parlato della manifestazione dopo varie edizioni, dicendo che era per la pace, contro la guerra e per una pace giusta, che assolutamente nella locandina erano anche gli slogan, come si è poi sentito in piazza. Quindi il problema è anche quello dell'informazione. Ne avete parlato, no? Che passa solo, cioè, da un livello sempre, poi con tutti, anche giornali che magari insomma un po' di informazione corretta la fanno, però sempre il palestinese e l'israeliano. Allora, a parte questo, ma proprio le bugie che vengono dette e le omissioni ancora più gravi che vengono fatte da parte dei giornali, della televisione e delle radio, ci impongono anche di aprire un altro fronte, se vogliamo, no? Nei riguardi dell'informazione generale. E, insomma, quella che ho citato prima, perché a questo punto non lo so, io non ho idea. Comunque bombardiamoli di mail, i giornalisti eccetera, ho usato un termine che fa un po' pressione, comunque si usa, e andiamo anche sotto i giornali senza fare le cose degradanti, ma soltanto magari portando un cartello su che è scritto bugiardi, perché l'abbiamo fatto per Caleb sotto la RAI, no? Entrati a Viale Mazzini. Pure lì sì, c'erano insomma, abbastanza persone, ma io mi aspettavo di più rispetto a quello, insomma, si trattava di denunciare non solo quello che era successo, questo arresto assolutamente immotivato, ma anche come era stato. Esatto, come, vabbè, del resto poi diciamolo che lo fanno continuamente, per cui questo perché gli arresti amministrativi sono comunque. Certo. Sono comunque pacifici, ci indignano per Zaghi, che per fortuna ha preso insomma una posizione che gli è anche costata su quello che sta succedendo, e perché gli rinnovavano continuamente la carcerazione, però quello che in Palestina è normale, anzi ho letto che hanno aumentato ancora i giorni, no? Sì. Di detenzione, che tra l'altro poi possono essere reiterati, di detenzione amministrativa. Vabbè, insomma, queste sono le cose che io volevo un po' mettere in luce. Poi ripeto, ieri è stata una giornata bellissima, soltanto che poi quando torni a casa e leggi le cose, quelle che già sai, è difficile pure prendere sonno, perché stai a letto e dici e loro dove stanno, bevi e dici e loro che cosa non hanno l'accesso. Cioè, le immagini poi le avete viste, quelle che vediamo noi, che non passano assolutamente ovviamente né in televisione né sui giornali. Grazie, vi continuo ad ascoltare, scusate la lunghezza.
No, grazie a te, hai centrato ciao. Alcuni argomenti di cui già parlavamo. Grazie.
Bene, sono contenta. Ciao.
Bene, come dicevamo, insomma, lo stavamo già dicendo, no? Sicuramente una riflessione, non so se l'abbiamo fatta a microfoni aperti, poi ridiamo la parola a Jasmine, oppure se ce la facevamo prima o durante il corteo, sicuramente è stato, come dire, un pensiero che ha attraversato tanto e tante dentro quel corteo, no? Quello di dire, ma è possibile scendere in piazza ad essere così tanti solo quando il numero dei morti supera cioè, le migliaia, perché questo è un po', immaginabile. È un po' il nostro limite, dobbiamo dircelo, no?
Purtroppo sì, chiaramente,
perché quando sono pochi, insomma, in piazza si vede poca mobilitazione, questo bisogna purtroppo
non credo che sia soltanto una questione di morti, probabilmente è una questione di gravità e di intensità di alcune operazioni, cioè. Ora è chiaro, di Palestina se ne parla, chi non ne parla magari se ne parla nei, che ne so, negli ambiti di chi fa solidarietà, di chi fa progetti, di chi fa questo, di chi fa quell'altro, di chi è in contatto con la Palestina. Il problema è di chi non ne parla, sono è la comunità internazionale intesa di governi, perché come vediamo la gente, sì, certo, non è che può scendere in piazza tutti i giorni, no? In grossi numeri, è normale, insomma, non può succedere questo. I problemi nel mondo sono tantissimi e su chi ha una certa coscienza magari si impegna a seguirlo. È certo che però chi dovrebbe essere impegnato attraverso la tua mobilitazione dovrebbero essere i governi che ascoltano quello che la gente no, dice e sostiene. Quindi in questo senso, ecco, la spinta in questo momento così difficile, perché l'intensità dell'operazione, ma anche per chi vuol guardare rispetto proprio alla Palestina il progetto di soluzione finale, io mi dispiace ma la continuo a definire in questo modo, perché questa il governo, quello che sta facendo il governo della destra israeliana, e non perché quelli precedenti siano stati migliori, ma perché questo è il peggiore in assoluto e è l'unico in grado di terminare quello che si era proposto nel progetto, cioè buttare fuori i palestinesi dalla tutta la Palestina storica, e uccidere Gaza, perché tanto vengono, comunque sono considerati esseri così animali, perché riescono a vivere, riescono a resistere là dentro, quindi così come li definiscono sono animali, probabilmente gli animali hanno più forza di resistenza degli umani e forse sono anche meglio. Però ecco, questo è l'intensità, è il problema grosso dell'intensità di questa cosa e del perché poi appunto ci si mobilita in un certo momento, insomma, in maniera più forte. Questo è giusto, ripeto, non è che possiamo stare in piazza per ogni questione, però ci devi stare nel momento in cui c'è la necessità di far aprire gli occhi e rompere il silenzio rispetto alla situazione. Quindi adesso sicuramente è il momento in cui continuare a spingere, questo è importante, ma anche perché questo poi è legato effettivamente al massacro, al genocidio che stanno facendo della popolazione, sulla popolazione, e questo lo devi sempre mettere al primo posto in ogni caso.
Certo, poi insomma purtroppo la storia della Palestina, degli uomini e delle donne che l'hanno attraversata, è una storia fatta di massacri, dalla Nakba che non è mai finita, la Naxa, qualcuno parla di nuova Nakba, però insomma a me mi sembra una continuità. Quello che chiedevo prima a Jasmine è appunto che anche lei, no, sollecitava l'importanza, insomma, di denunciare, diffondere quello che realmente sta succedendo, e questa forse è una dei pochi strumenti che noi abbiamo, no? Quello di raccontare quello che accade, no? Raccontare, dare la voce, insomma, ai palestinesi, alle donne, agli uomini che stanno a Gaza, ma che stanno anche dentro o in Cisgiordania, che stanno anche fuori, se volete, nei campi profughi. Non a caso c'era una grossa chiave, no? E quindi io quello che gli volevo chiedere a lei è proprio come lei, che è di una nuova generazione, si vive, no? Questo tentativo di parlare di Gaza, parlare, insomma, come di separarla dal resto della propria gente, dal resto della propria famiglia, dei propri amici. Quante volte è riuscita a uscire da Gaza, magari per andare a Gerusalemme, no? Perché
mai,
magari, appunto. Cioè, vorrei che questa cosa, che appunto ce lo dicesse, magari è più semplice arrivare in Italia, noi lo sappiamo, ma chi ascolta questa radio lo sa che c'è una generazione che non è mai riuscita, magari arriva qui da noi e non arriva fuori. Vorrei che ce lo raccontasse.
بالنسبة لوضع غزة والضفة الغربية، أنا يعني من أول سنة وظلم والاحتلال الإسرائيلي، كل يوم بدخل على المخيمات وبقتل الفلسطينيين وما حدا بيحكي عن هذا الإشي. طبعا هذا الإشي يعني إنه ما الفلسطيني فلسطيني سواء بالضفة أو في غزة، يعني في بيننا ترابط وثيق، ما بنقدر نقول الضفة لحال وغزة لحال.
Sì, lei dice non è possibile nella sua concezione separare i palestinesi della West Bank dai palestinesi di Gaza. In entrambi i casi, anche quando non c'era il muro di Gaza, ma gli israeliani erano dentro la striscia, c'erano degli attacchi ai campi profughi, tanto quanto adesso sono in corso attacchi ai campi profughi nella Palestina occupata. Quindi dividere i due popoli come se fossero due nazioni,
due parti differenti,
di Gaza, i palestinesi della Cisgiordania occupata, ma anche i palestinesi del Libano di fuori, non è giusto, perché siamo la stessa cosa.
غير هيك الاقتحامات الدائمة للمسجد الأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين، إنه هينا إحنا دخلنا المسجد، المستوطنين بالآلاف بفوتوا المسجد الأقصى وبدنسوا وإحنا ساكتين. لحتى قبل الحرب بشوية كان في عيد الغفران، كتير كتير عملوا مشاعر استفزازية للمسلمين، فهذا الشيء بيدل على إنهم ما بدهم سلام، يعني بدهم يتخانقوا بس معنا.
Su Al-Aqsa, Gerusalemme, in particolare sulla moschea, posso dire che ancora prima dell'inizio della guerra ci sono stati degli attacchi molto forti, c'era una festività, un Eid in Palestina, dove non c'è stato neanche lì in quel momento rispetto della popolazione. Loro non hanno appunto salam, pace, nel luogo di Al-Aqsa, che è un luogo sacro per i musulmani, ma appunto si ricerca sempre conflitto.
Sono stati attaccati in tutto quel periodo dai coloni. E hanno fatto le invasioni dentro appunto la mosca, già questo prima della guerra, tutto l'anno, e questo anche l'abbiamo denunciato il più possibile, no? Tutto l'anno ci sono state queste provocazioni da parte dei coloni, che poi sono quelli che fanno parte del governo, di questo governo dell'ultradestra. Non a caso ci hanno messo questi due, come dicevo appunto, che possono essere gli unici per portare la fine, alla fine il progetto che i sionisti comunque hanno dentro quello stato. I coloni hanno attaccato, a cominciare dal luogo sacro, che sanno benissimo essere un luogo che più di tanto alla fine i musulmani non possono sopportare l'invasione, ma poi ha agganciato anche con gli attacchi sulle terre, le uccisioni tutti i giorni, quotidiane, solo dall'inizio dell'anno stiamo parlando, non stiamo andando indietro di tanto, proprio dall'inizio del 2023, uccisioni e invasioni quotidiane. Questo è stato il momento in cui nessuno ha voluto vedere quello che succedeva.
Cioè, e diciamo anche, anche il tentativo, anche questo, di spostare un po' da una, cioè, come dire, da il tentativo, se vuoi, di colonizzazione di un'ideologia razzista, no? Che vuole riproporre di farla diventare una guerra religiosa, perché poi il tentativo è quello, no? Di dire, di riproporre lo scontro,
certo,
musulmani e altri. Una volta era musulmani cristiani, adesso musulmani ed altri, tra virgolette, quindi di porlo come un problema religioso, quando la questione, tra virgolette, palestinese non è una questione religiosa, no? Ma anzi è come dire, il proseguimento di una forma di colonizzazione, di furto di terra messo in atto dalle potenze coloniali europee tanti anni fa. A breve, no? Ricorrerà la famosa dichiarazione il 2 novembre di Balfour, in cui l'Inghilterra si permetteva, e qui tutta la responsabilità, se volete, inglese e non solo, ma in questo in primis, di dichiarare quella terra come primo focolaio per ebraico, no? Per la colonizzazione ebraica. Quindi di fatto, però insomma, tornavamo a parlare di Jasmine perché mi interessava capire, appunto, sei riuscita mai a andare, domanda proprio diretta, in altre parti, uscire da Gaza verso la Cisgiordania o verso altri paesi dove ci sono profughi palestinesi?
احنا كفلسطينيين قبل الانتفاضة الثانية كانت امي تطلع على القدس واهلي بس ما كنا نطلع معهم يعني لانه كنا صغار لكن بعد الانتفاضة سنة 2000 تم فصل غزة عن الضفة فصل تام يعني عمري ما بحياتي طلعت على الضفة ولا شفت القدس ولا شيء من بلادي الثانية
prima della seconda intifada si riusciva si poteva andare a Gerusalemme anche a vedere Al-Aqsa, ma io non sono andata perché ero molto piccolina. Poi dopo la seconda intifada non c'è più stata possibilità di poter andare verso Gerusalemme, quindi da quel momento in poi e comunque nella mia vita mai sono andata a vedere né Gerusalemme né qualsiasi altra parte del resto del mio paese.
فدائما عنا المرضى هم بيطلعوا بس بيطلعوا مثلا اعطوه موعد بعد 3 شهور بيطلع على الموعد تبعه لو بده يتعالج بالضفة الغربية
Oggi da Gaza per andare verso la Palestina occupata possono uscire soltanto i malati, molto malati, che comunque devono prendere un permesso che tendenzialmente gli viene dato mesi dopo, e comunque parliamo di malati gravi che magari a quei 3 mesi non possono arrivare, quindi per loro c'è la possibilità di poter andare nella Palestina occupata, i lavoratori anche, diceva Mary prima.
كثير من الفلسطينيين ماتوا في غزة بسبب عدم إيجاد تحويلة إلهم للضفة الغربية للعلاج فيها فهذا الجانب الإنساني من الناحية من ناحية إسرائيل إلها دائما ممنوع 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 كل إشي ممنوع على غزة حصار اقتصادي سياسي اجتماعي كل إشي فطبيعي جدا غزة تنفجر
Can you repeat, sorry?
Then make a siege for Gaza.
Sì. Sappiamo appunto che Gaza è reclusa in una grande prigione a cielo aperto e che non è possibile uscire ed entrare con facilità, ma per farlo c'è bisogno di chiedere dei permessi speciali che in particolare per noi che di Gaza che magari vorremmo uscire fuori sono molto difficili, quasi impossibili.
È tutto vietato. Ogni cosa che viene richiesta, comunque devi richiedere un permesso, e qualsiasi cosa comunque è vietata verso i palestinesi. Quindi c'è l'assedio, in ogni caso a Gaza c'è l'assedio, così come dall'altra parte. Paradossalmente per loro è più facile, quando è facile, venire in Italia o venire a avere un visto per qualsiasi altra parte, se in Europa, devono fare qualcosa in Europa piuttosto che andare nella Cisgiordania, nei paesi, nei villaggi della Cisgiordania, nelle città.
Ma questo noi abbiamo sempre, insomma, come dire, detto, certo. Però ci tenevo. Cioè, è un'intera per far capire, no, anche appunto a chi ascolta questa radio, che significa per un'intera generazione non aver mai potuto uscire, insomma, e ricongiungersi con parte,
certo,
no?
Certo.
Anche della propria famiglia, perché lo vogliamo dire che Gaza era comunque già un enorme campo profughi, perché già a Gaza parte della popolazione era profuga del 48, profuga del 67,
quello l'80%, quindi.
Profuga del, ogni volta mi sembra che succedeva qualcosa in Cisgiordania e prendevano, no? Anche negli anni 80,
certo,
li portavano a
Gaza.
Quindi insomma c'è una stratificazione.
Sì.
Io manderei un po' di musica, poi magari sentiamo qualche altra voce che con noi qui in studio.
الفرة النايم جوعان الجمرة عند الفران والفرة النايم جوعان والجوعان بده ثمرة والثمرة فوق الشجرة الجوعان بده ثمرة والثمرة فوق الشجرة والشجرة بدها سكاية مية نبعة أو مطرة الشجرة بدها سكاية مية نبعة أو مطرة والمطرة جاي جاي معها حكاية ورواية المطرة جاي جاي معها حكاية ورواية تحكي عن الأولاد صغار بيشعلوا الثورة بحجار تحكي عن الأولاد صغار بيشعلوا الثورة بحجار هون حجار وهون حجار يروح الليل ويجي نهار هون حجار وهون حجار يروح الليل ويجي نهار
Bene, come di consueto, insomma, noi come è consuetudine nostra.
C'è una chiamata.
Ah, c'è una chiamata. Aspettate un attimo, proviamo a prenderla. Mettiamo ancora un po' di scusate, ma aspetti, riproviamo di nuovo a prendere questa chiamata.
السما خانت بلدها دو رجعت عاهدها فيها فارسها حرسها تقعد تعلم ولدها
Bene, torniamo in diretta e come al solito bruciamo e tagliamo la musica molto velocemente. Insomma, la telefonata ci voleva porre una domanda un po' aperta, casomai rispondiamo dopo, diamo priorità a voi. Comunque la domanda era giusto per riflettere, ma esistono ancora i kibbutz perché i giornali parlano di kibbutz o sono colonie? Questa era un po' la domanda che ci poneva il compagno che ha fatto la telefonata, appunto, che non è voluto andare in diretta. Non so se
posso rispondere subito alla domanda. Praticamente i kibbutz ne sono rimasti pochi, lo stesso Stato di Israele, quando poi è anche oltretutto diventato Stato teocratico militare. E diciamo di kibbutz, i kibbutz l'hanno cominciati a smantellare, ma questo già si può dire, insomma, già con gli accordi di Oslo, quel periodo lì già cominciavano a venire meno tutta l'esperienza dei kibbutzin. Ne sono rimasti alcuni, e alcuni infatti sono anche nei pressi di Gaza, che avevano anche delle buone relazioni con la popolazione di Gaza, con la popolazione. E poi tutto il resto invece sono diventate colonie, alcuni sono stati lasciati perché non venivano più neanche agevolati dallo stesso Stato di Israele, quindi sono diventati altra cosa. E chiaramente ormai si parla di generazioni, insomma, molto molto passate, e poi sono diventate colonie. Adesso maggiormente quello che esiste in Israele sono soltanto le colonie, vengono messi gli avamposti e poi vengono sviluppate le grosse colonie su tutto il territorio palestinese. Questo è, qualche kibbutz c'è ancora e qualcuno si frequenta anche coi palestinesi, alcuni anche nella Valle del Giordano, mi ricordo qualcuno che erano di giovane generazione che aveva preso il posto dei vecchi genitori kibbutzin eccetera, che volevano avere anche relazioni coi palestinesi, ce l'avevano di fatto perché ci sono, però diciamo anche questa un'altra parte di voce probabilmente di Israele che non viene neanche ascoltata più di tanto,
sono quelli che poi le nuove generazioni sono nati comunque in Israele e che però a livello di esperienza e rispetto a tutto il processo di occupazione verso i palestinesi chiaramente hanno una percezione anche differente, ma non è quella che salta fuori, che esce fuori come certo. voce dirompente.
Certo, invece poi ci torneremo magari su alcune riflessioni, invece volevo approfittare insomma della vostra presenza anche qui per, dopo la manifestazione di domani, per un commento, una valutazione per capire che cosa sta succedendo anche in altre parti d'Italia, come si porta avanti. Scusate un attimo, sì, ci ho avuto un problema, l'ho visto poi con l'uscita dai microfoni. Dicevo, volevo approfittarne in questo momento anche la presenza di altri compagni non romani per sentire anche un po' la vostra voce, la vostra, sia come state portando avanti questa battaglia. Siete scesi a Roma, che non dico che ne pensate della manifestazione di ieri, perché insomma credo che si possa essere soddisfatti, ma come poter andare oltre la manifestazione di ieri, che cosa ancora si può fare. Insomma, un po' un vostro commento, una
potete
vostra...
anche iniziare, perché stiamo parlando con un gruppo del Gaza Freestyle che appunto
certo, che
arrivavamo appunto a 10 anni di progetto, che è questo progetto di scambio e formazione che appunto realizziamo da 2014, dalla precedente grande guerra.
Un bombo fuso, per capirci.
No, 2014 è stato l'ultimo attacco forte, perché poi ce ne sono stati altri, però quella è quella che durò 51 giorni appunto, dove anche lì fecero un bel massacro notevole. Però ecco, dall'epoca, da allora nacque questo progetto di scambio e formazione con i giovani che dall'Italia venivano a Gaza, quindi per 10 anni sono venuti a Gaza a realizzare progetti, soprattutto con la nuova generazione dei Gazawi, ai quali appunto da sempre, ormai quelle generazioni costrette a nascere, crescere e poi purtroppo a morire lì dentro, si cercava di trovare un filo di connessione, di comunicazione, di scambio culturale appunto, quindi con tantissimi ragazzi e ragazze dall'Italia siamo andati dentro la striscia di Gaza a fare attività culturali, sportive di ogni genere rivolte appunto a questa generazione, un momento sicuramente di dialogo, di convivenza che nessuno ha mai voluto vedere, proprio perché appunto vengono considerati solo animali terroristi, mentre invece noi sappiamo, per chi ci vive, per chi è venuto lì dentro e ci ha vissuto, sappiamo che cosa sono i Gazawi. Ecco, stavamo preparando lo scambio, il decimo anno, l'anniversario del decimo anno di questo progetto Gaza Freestyle, e quindi i ragazzi qui che erano pronti, insomma c'era già un numero molto alto di ragazzi che sarebbero venuti nella striscia. Questo, diamo la parola ad alcune riflessioni anche a loro che sono qua venuti in manifestazione di ieri.
Vai.
Sì, ciao a tutti, io sono Milo e vengo appunto da Milano, faccio parte del collettivo Gaza Freestyle Festival dall'incirca una decina d'anni, poco meno. Come appunto stava anticipando Mary, noi nella striscia di Gaza una decina d'anni fa abbiamo deciso di supportare quelli che erano quei gruppi di ragazzi che all'interno della striscia di Gaza si approcciavano a discipline freestyle, discipline street per strada. E, diciamo che dentro la striscia di Gaza fare questo tipo di cose, passatemi il termine per chi mastica un po' di terminologia street, è una cosa abbastanza hardcore. E quindi noi quando ci siamo resi conto che all'interno della striscia c'erano questi piccoli ma fortissimi gruppi di ragazzi incentrati in questa roba, abbiamo deciso di, con il nostro piccolo supporto, di fare un progetto che potesse ogni anno portare materiale, portare sostegno e portare scambio, quindi anche con i nostri corpi andare e confrontarci con loro, skateare banalmente con loro, fare parkour con loro, eccetera eccetera. Da lì poi i progetti si sono ingranditi, siamo arrivati a costruire degli spot veri e propri, una palestra per fare parkour, degli skatepark, un tendone del circo per permettere alle scuole di circo, che sono moltissime all'interno della striscia, di avere uno spazio adeguato anche a poter praticare quel tipo di cosa. Questo progetto è stato un progetto che ha raccolto un sacco di entusiasmo all'interno della striscia, ma lo ha raccolto anche qua, prima a Milano inizialmente, ma piano piano poi ci siamo sparpagliati in giro per tutta l'Italia e abbiamo sempre trovato davvero un sacco di sostegno, un sacco di entusiasmo, e quindi siamo arrivati a un livello tale per il quale ci eravamo prefissati di costruire una casa delle donne all'interno della striscia di Gaza. La donna probabilmente è la categoria di persone più, insieme ai bimbi, con più problematiche legate proprio alla quotidianità,
più
vulnerabili. E così, siccome in questi anni abbiamo riscontrato un sacco di problemi legati proprio alle ragazze che non potevano praticare il loro sport all'occhio pubblico, diciamo, quindi all'aperto, era nata l'idea di fare questa casa in modo tale che all'interno di questa casa, in un luogo protetto, chiamiamolo così, si potessero fare tutta una serie di attività. Quindi era nata anche l'idea, adesso io parlo poi a nome del gruppo Skate, quindi per noi l'idea all'interno della casa delle donne era proprio quella di fare uno skate park dove le ragazzine, le ragazze potessero skateare o pattinare. Chiaro che oggi parlare di questa roba è molto difficile. Probabilmente gli skate park che abbiamo fatto, le strutture che avevamo costruito insieme ai ragazzi di Gaza, condividendo
non esistono
tutto,
più.
Non esistono più. Mi piace pensare che all'interno di un posto dove tutto viene un pochettino condotto, nel senso, i bimbi, i ragazzi che nascono dentro la striscia di Gaza hanno tante volte un destino quasi segnato, gli viene insegnato a vivere in un determinato modo, a pensare in un determinato modo e a finire la vita in un determinato modo. Il freestyle ti aiuta a vedere ciò che ti circonda diverso per poterlo skateare o fare parkour o fare del circo, quindi comunque trasformare le circostanze in ostacoli da superare nelle varie discipline. Quella cosa poi ti permette anche di fare un focus su di te e provare a vederti diverso anche tu rispetto a quello che ti viene proposto quotidianamente all'interno della striscia. Quindi questo per me e anche per tutto il nostro gruppo è stata una forza incredibile, vedere in questi ragazzi proprio la volontà di uscire, anche se fisicamente non lo possono fare, però uscire da quella striscia attraverso un'attitudine, attraverso un movimento mondiale che non è scritto da nessuna parte, che è il freestyle, che lega tutti quei ragazzi che nel mondo applicano queste discipline alla strada e a ciò che li circonda. Questa è una cosa che sia per noi e sia per loro credo sia stato un valore grandissimo. A me personalmente ogni anno che tornavo lì mi dava proprio un parametro di giudizio nei confronti del mondo, no? Rimettere un po' a posto quello che noi non vediamo qua, privilegiati come siamo. E invece andando nella striscia di Gaza questa cosa ti ritorna all'occhio, ti ritorna e ti ricircola nelle vene e lo sai e ti ricordi. Secondo me è una cosa importantissima per noi. È quasi, forse brutto da dire, egoista, però io mi sentivo quasi privilegiato a poter andare nella striscia di Gaza e percepire la loro energia, che è un'energia fortissima, un'energia alla ricerca della vita. Loro muoiono, è vero, molto più di noi. Adesso l'hanno dimostrato e lo stanno dimostrando, che il prezzo che pagano per uscire dalla situazione in cui sono alla fine non è nient'altro che la morte. Ma la morte non c'è se non c'è la vita, e quindi in un certo senso è una lotta per la vita. E quando vai a Gaza, quando noi siamo stati a Gaza, questa cosa la percepisci forte. Ed è una cosa che poi ti aiuta ad andare avanti anche a te in questo mondo di merda.
Indubbiamente. E invece quello che volevo chiederti è, a Milano in questo momento, prima, come ci siete arrivati ieri, cioè come avete costruito la giornata della venuta di ieri a Roma, che sta succedendo sulle piazze milanese? Perché ho visto, sì, che nelle settimane passate, sì, c'erano state anche mobilitazioni,
sì,
importanti,
sì, sì, certo,
no?
Milano, io ho una certa età, quindi è da tanti anni che sono in movimento a Milano, conosco un po' tutto quanto, e da quando sono bambino che comunque Milano si mobilita per la Palestina, con alti e bassi, piazze più piene, piazze meno piene, però bene o male sempre c'è stato qualcuno che ha portato avanti questa lotta. Oggi ovviamente con l'esplosione di questa guerra in corso è cresciuto un pochettino anche a Milano, e soprattutto quello che io tanti anni fa non avevo poco riscontrato, la presenza così grossa della comunità araba. C'è sempre stata la comunità araba a Milano, ma mai con questi numeri. Oggi ha riempito le piazze con dei numeri altissimi. Questa per noi è una cosa fondamentale, bellissima, importante. E, al punto che proprio il movimento di Milano si è messo in coda agli arabi, che hanno deciso loro come decidere, come portare i contenuti in piazza, eccetera eccetera, e in un certo senso tutti quanti noi, almeno nel nostro piccolo, poi io non parlo per tutta Milano ovviamente, però nel Gaza Freestyle Festival quello che ci siamo detti è stato che è giusto che siano poi i palestinesi a portare avanti questa cosa, che li riguarda in prima persona ancora prima che a noi. Noi la nostra solidarietà la porteremo sempre come l'abbiamo sempre portata. Avevamo un progetto, come dicevamo prima, per andare nella striscia di Gaza, stavamo lavorando per quello, e ovviamente il nostro lavoro adesso ha deviato sull'emergenza, quindi come Gaza Freestyle abbiamo aperto una raccolta fondi per SOS Gaza, si chiama, che ha l'intenzione è quella di raccogliere dei soldi per poi andare, come facciamo sempre, sul luogo e trovare il modo migliore per aiutare la popolazione. Di preciso adesso non abbiamo un programma scritto di come sarà, perché stiamo lavorando appunto per capire se riusciremo ad andare al confine o non so dove, per fare una sorta di accoglienza o comunque per avere un modo per aiutare poi direttamente le persone dal basso lì. Sono sicuro che qualcosa riusciremo a fare. È una strada difficile, ci sono tante porte chiuse in questo momento, però ci stiamo lavorando. I due cortei passati a Milano sono stati due cortei molto partecipati. Credo che venire a Roma fosse un passaggio obbligato, e per noi di Gaza Freestyle, che adesso abbiamo comunque un collettivo allargato su tutta l'Italia, è stato anche un modo, cioè nell'occasione brutta della guerra, però anche per noi un modo di trovarci qui a Roma e confrontarci anche noi, eccetera eccetera, che è importante farlo, siamo sempre lontani e con Zoom non è la stessa cosa, diciamo, e quindi era un passaggio obbligato venire a questo corteo. Credo anzi che, questo parere mio personale, se questa cosa dovesse andare avanti, e credo che andrà avanti, provare nei futuri cortei a mettere anche dei paletti politici sul corteo proprio, attraverso magari degli obiettivi da andare a contestare proprio con il corteo.
Esempio, la telefonata precedente qui in radio diceva: dobbiamo andare anche sotto le redazioni dei giornali, anche semplicemente per dire siete bugiardi. E quindi quando tu ti riferisci ad esempio obiettivi, vuol dire che cosa intendi? Richiesta più pressante al nostro governo, ai mezzi di informazione.
Certo, è preciso, non voglio parlare a nome di Gaza Freestyle, perché questa discussione non l'abbiamo affrontata ancora collettivamente, quindi parlo a nome mio, di Milo. io credo che arrivati a questo punto, loro, nel senso, gli obiettivi quando li mirano li centrano bene, sono bravi, nel senso, hanno i mirini telescopici. Noi credo che dovremmo fare lo stesso, e quindi credo che sì, sedi di giornali che riempiono il mondo di fake news, che sono la cosa peggiore che si possa fare in uno stato di guerra, ma non soltanto loro, credo anche proprio il nostro governo, ambasciate israeliane, consolati, tutti quegli obiettivi che sono obiettivi. Poi il corteo, nella mia visione, decide che fare, ma secondo me non diamo già una direzione nei confronti del corteo di questo tipo, rimane che poi abbiamo fatto una passeggiata bella, piena di gente e tutto quanto, però magari andare a fare un po' di pressione in questi posti qui poi fa ripensare anche agli stessi governi. Cioè, se per 3 settimane fossimo andati tutte e 3 le settimane sotto a un'ambasciata e non ci avessero fatto passare e fosse successo quello che doveva succedere, magari a un certo punto qualcuno se lo chiede se andare avanti con l'ordine pubblico, cioè non lo so, la butto lì, però sicuramente credo che da adesso in poi i cortei dovrebbero prendere una direzione più precisa riguardo a quello che è l'obiettivo politico.
Bene, non so se vuoi aggiungere delle cose come sensazione, altrimenti insomma diciamo ve ne tornate a Milano con che tipo di, insomma, come dire, con tanti impegni, sì. Quindi anche con proseguirà la mobilitazione, sì. Credo anche lì, no?
Proseguirà, sì, quello che io ho percepito è che sicuramente c'è una partecipazione fortissima, le persone, la gente vogliono fare cose, quindi sicuramente questa cosa andrà avanti e di questo sono sicuro e anche felice. La mia non era, non volevo criticare, non volevo fare una critica nei confronti, la mia era soltanto un pensiero che possa essere costruttivo per tutti quelli che in questo momento stanno pensando come andare avanti nella lotta per la Palestina e un augurio che questa cosa non finisca. Noi come Gaza Freestyle sicuramente andremo avanti a testa bassa a fare il nostro lavoro come facevamo prima, guerra o non guerra, la striscia di Gaza era un posto comunque da difendere. Quindi ancora di più rispetto a prima sicuramente faremo quello che dovevamo fare, quindi porteremo avanti il nostro progetto e cercheremo di sostenere il più possibile, più da vicino, la gente di Gaza che sentiamo quotidianamente, perché ripeto, dopo tanti anni che vai in un posto hai degli amici che sono quasi come dei fratelli, che te li senti proprio veramente amici, come siamo amici qua tra di noi. Noi abbiamo amici là tra le persone di Gaza, è come se fosse una nostra seconda famiglia.
Sicuramente si stabiliscono dei legami, no? Sì, sì. In virtù della lotta, ma anche in virtù dei momenti del vissuto, sì. Insieme.
Siamo
immagino.
Umani, cioè, e restiamo umani, come diceva Vittorio.
Sì, infatti, a differenza di chi invece vorrebbe negare, no, questa identità, vorrebbe parlare solo di numeri, parlare solo di altro. C'è un'altra telefonata, mandiamo un po' di musica e vediamo se vuole chiedere qualcosa. Scusate, una telefonata in diretta, un po' last minutes. Bene, stai in diretta. Le cose che mi stavi, ecco, dicendo puoi
bene.
Dirle.
Sì, saluto a tutti i presenti, a me in particolare. Insomma, no, volevo giusto un appunto, insomma, gli obiettivi. Gli obiettivi ci sono, qui in Italia ci sono tantissimi, insomma, chiaramente poi bisogna avere la capacità di saper discernere. Io ricordo anche quando eravamo non permettevo venire in Italia, quando ero abbastanza in pochi, un paio d'anni siamo andati davanti a Leonardo, no? Quella che commercia e maggiora, insomma, i traffici di armi con Israele. E volevo semplicemente leggere 10 righe scritte da lei, la Galed, nota compagna palestinese, fronte popolare, una storia, insomma, in suo favore, di buono in suo favore. Parla della sinistra italiana, quella imborghesita, però tutto il sostegno con tempo dalla sinistra italiana alla nostra causa è svanito come nebbia al sole. Sono diventati tutti dei conservatori che hanno tradito le loro idee di solidarietà con i popoli oppressi, ma la storia va avanti, finirà col travolgere questi borghesi che si proclamano di sinistra, ma rappresentano soltanto i loro interessi, e il mio augurio è che il popolo italiano li giudichi severamente perché non si barattano i vecchi ideali con i popoli con poltroni di potere. Questa è l'era Khaled. E volevo segnalare, a proposito della, insomma, si diceva andiamo anche davanti ai giornali, ma sarebbe anche l'andare a mettere in mani gli striscioni buciardi e faziosi di parte anche davanti al manifesto, perché oltre a boicottare chiaramente il giorno presentato in stazione, lo stesso giorno di sabato, ieri con l'appuntamento, oggi hanno fatto una cronaca veramente faziosa di parte, di parte filosionista. Se andasse a leggere, se potete, pure quello che fa come cronaca, e quindi sto giornale anche sanzionato, insomma, per quello che poi rappresenta, per quanti pochi ormai lo leggono. Grazie, grazie dello spazio.
Ciao, grazie, grazie anche a te, però appunto cioè sempre, non so, è vero, è difficile trattare e narrare tutta sta roba, ce ne sono purtroppo pochi di giornali che riescono a trattare, purtroppo io da quello che vedo, insomma, delle volte soltanto il Manifesto, appunto proprio perché ci sta una chiusura, un silenzio assordante, c'è stato un silenzio assordante in tutti questi anni sulla questione palestinese, alcuni ne hanno continuato a parlare, quantomeno tra cui il Manifesto, poi non metto in dubbio che dentro ci sono robe che vengono scritte in un modo piuttosto che in un altro, però quantomeno due giornali che ci avevamo da sto punto di vista qualcosa, poi va bene, voglio dire, ne possiamo parlare, criticare magari agli stessi giornalisti, però ecco, siccome già sono poche le voci che si fanno sentire, minime, oddio, teniamocele anche un po' di conto, io questo penso, scusa, non per contraddirti più di tanto, poi dopodiché certo, sono tante le robe che possono essere fatte per portare e per tenere sempre alta l'attenzione su quello che succede nella Palestina occupata.
Sì, però se la radio c'è un attimino di spazio, adesso vabbè, adesso sono tutti gli ospiti, cioè le cose, però io due c'era sotto mano, leggere alcuni passaggi. Vabbè, grazie comunque. Ok, ti saluto, vi saluto, ciao.
Ciao, grazie a te.
Diciamo che oggi sì, avevamo preso i giornali, non abbiamo fatto una rassegna stampa, dicevamo insomma alcune cose, sicuramente alcune pecche ci sono, sì, il Manifesto anche l'abbiamo qua, però abbiamo dato insomma priorità. Che si sta scatenando tutto adesso, nel momento in cui state andando via, bene, ancora un po' di musica e vediamo chi altro sta al telefono. Bene, al telefono non la telefonata, insomma, non era nessuno. Noi insomma torniamo in diretta veramente per fare gli ultimi saluti, per chiudere. Abbiamo aperto tante opportunità di riflessione, tanto ci sarebbe ancora da dire a fare. Mi viene in mente un'ultima considerazione anche rispetto a quello che dicevi tu prima, no? Della presenza, forte presenza, appunto, che questa manifestazione di Roma è stata così, è stata importante, ma è vero che è stata indetta dai giovani palestinesi italiani, dal movimento degli studenti palestinesi, dall'UDAP in primis, e questo forse ha fatto la differenza, perché come realtà cioè, ci stanno molto tra la sinistra e i compagni italiani, ci stanno molto insomma, tante differenze, tanti distingui, e forse questa chiamata collettiva e questo rispondere un po' soprattutto ai giovani palestinesi che hanno deciso di prendere voce, forse è stata veramente importante, anche un aiuto a superare tutte quelle divisioni, perché purtroppo negli ultimi anni sulla Palestina c'è da dire che ognuno si coltivava il proprio pezzetto di relazioni, di storia, ma questo è un modo di andare avanti che riguarda la Palestina, riguarda tante altre lotte in giro per il mondo. E questa è la mia ultima riflessione, vediamo se questa la riusciamo a mandare in onda quest'ultima telefonata e poi veramente chiudiamo.
Yeah.
Bene, non so che sta succedendo, però insomma il telefono squilla, ma non riusciamo a sentire nessuno. E bene, con l'impegno, insomma, porta avanti, nonostante le tante differenze, i tanti approcci diversi, insomma, ma non solo, anche a ricostruire insieme una visione di internazionalismo, di costruire dei legami, insomma, per chi sta fuori dai privilegi del mondo occidentale, quindi per mettere insieme le tante lotte. No, lo dico perché veramente gli unici che hanno preso parola forte, ad esempio, contro quello che sta facendo lo Stato di Israele, ad esempio, è Lula in Brasile, è Pedro in Colombia, insomma, cioè è più l'America Latina, che pure anche là, insomma, sono state vittime del colonialismo europeo, occidentale, nordamericano per tanti e tanti anni, no? E quindi forse un pezzo di storia possono raccontarcele e sostenere, nonostante, insomma, tutte, insomma, anche. E niente, questo telefono continua a squillare, noi proviamo e non riesco a chiudere.
شد اللي النقط فعال خلي ايدك عالحجر
telefonata ci voleva avvertire in realtà che c'è un appuntamento oggi in piazza alle ore 14 della comunità migrante di Tor Pignattara. In realtà è vero, non l'abbiamo detto, era una comunicazione che era arrivata, ma siccome le comunicazioni sono tantissime purtroppo me la sono persa, mettiamo così. La compagna che ha chiamato chiedeva conferma a noi come radio, ma purtroppo, siccome queste comunicazioni spesso arrivano tutte tramite messaggi social eccetera, a volte si perdono perché sono veramente tante, e volevo vedere se, perché tra parentesi un'altra comunicazione che ci stavamo perdendo è questa sempre oggi del Gaza Freestyle, che alle ore 12 invece c'era un pranzo a Velletri.
Doveva essere qui a Roma,
e purtroppo a me è arrivata a Velletri,
forse anche a Velletri.
Quindi
allora a Velletri è confermato, mentre invece un'altra appunto pranzo benefit che doveva essere per il progetto a Garbatella, quello è stato cancellato, spostato anche quello perché ci sono stati dei problemi tecnici nel luogo stesso, insomma, però verrà ripristinato sì la settimana prossima, ma Velletri è confermato, quindi sì, diamolo. D'altra parte ci sono tante notizie di iniziative che erano già state preparate prima di questo attacco, e poi purtroppo effettivamente anche per colpa nostra, insomma, magari seguite in maniera un po' meno attenta, perché per tutto quello
infatti purtroppo si fa fatica veramente in questo momento a mettere in fila anche tutte queste iniziative. Questa di Tor Pignattara non riesco più a trovarla, però insomma, la compagna stava dicendo andava. Un'altra cosa che insomma mi giunge un chiarimento dovuto è che oltre le organizzazioni che hanno convocato questa manifestazione, la manifestazione di ieri, oltre a quelle che avevo già citato, i giovani palestinesi, l'UDAP, il movimento degli studenti palestinesi, dice c'era anche mi giunge come chiarimento l'appello alla manifestazione nazionale era mandato anche dalla comunità dalle comunità palestinesi, quindi comunque insomma è ovvio che poi le adesioni erano tanti, qualcuna se la saremmo dimenticata. Quello che volevamo sottolineare è che è stato veramente importante che questa chiamata di piazza fosse giunta insomma soprattutto dalle realtà della diaspora palestinese che abbiamo qui in Italia, in particolare dai giovani che forse ci aiuteranno in futuro a ricostruire quel movimento che negli anni passati si occupava di Palestina e non solo, e che oggi, di cui oggi ne abbiamo più bisogno che mai, senza rimanere separati. E quindi io con saluto, vi ringrazio veramente della disponibilità, pazienza, poi magari qualsiasi
grazie
notizia che fate, qualsiasi cosa, insomma Radio Onda Rossa saprà darvi voce e salutiamo qui, insomma.
Grazie a tutti quanti, ciao.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ultima comunicazione, proprio last minutes, mentre salutiamo le compagne e compagni che sono stati con noi qui in studio, noi diamo voce a... Pronto, ci sei? Ci ascolti?
Sì.
In quest'ultimo appello, insomma, una voce fuori dalla nostra città. Prego.
Sì, ciao a tutti, niente, sono Sebastiano di Bergamo, niente, ieri abbiamo dello Slaikobas per il sindacato di classe, ieri abbiamo partecipato con un pullman tra Bergamo e Brescia che abbiamo diciamo organizzato con i giovani palestinesi e niente, abbiamo portato comunque, volevamo mettere a conoscenza anche di questo appello che è arrivato in questi giorni da Gaza, un appello mondiale che le vi leggo brevemente per l'organizzazione di sit-in fino alla fine della guerra, genocida contro Gaza, l'accesso incondizionato all'aiuto umanitario, la prevenzione degli sfollamenti forzati e la fine del blocco. La rete mondiale dei rifugiati e degli sfollati palestinesi, GPRN, la coalizione Adala, la coalizione palestinese per i diritti economici e sociali, la rete palestinese delle arti dello spettacolo, la coalizione palestinese delle persone con disabilità, il movimento della gioventù palestinese e il centro di risorse Badi lanciano un appello alla società civile internazionale, organizzazione, movimenti e sindacati solidali con la Palestina, uomini e donne di coscienza e coloro che credono e sostengono i diritti umani, la dignità e la giustizia, a mobilitarsi e organizzare sit-in a lungo termine davanti ai palazzi e alle istituzioni dei loro governi, creando così una presenza permanente per porre fine alla guerra genocida contro Gaza. Quindi è un appello mondiale, diciamo, la di queste mobilitazioni permanenti. Niente, era secondo me importante dirlo a tutti, l'abbiamo portato anche in piazza, diciamo, alla manifestazione, però non siamo riusciti a intervenire. Va bene, grazie.
Sì, grazie a te. Insomma, aggiungiamo alle tante cose, tante ipotesi di mobilitazione, di come continuare a tenere alta la solidarietà, la bandiera per gridare Palestina libera. Grazie.
Ok, grazie a voi dello spazio. Buona giornata.
Ciao.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم
وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي
وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي
وصنت العشب الأخضر فوق